/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Nuovo punto informativo della sezione territoriale UIC di Potenza nel comune di Viggiano, presso l'Hotel Chiris in contrada Caserosse. Questa nuova apertura rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno per la cittadinanza. Il punto sarà fruibile ogni martedì dalle 16 alle 18. Vi aspettiamo!
Cari amici radioascoltatori, ben trovati nuovamente all'ascolto di Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. Ebbene, prima di iniziare la nostra effervescente trasmissione di oggi, volevo giusto dare qualche comunicazione politico-associativa. La nostra associazione a livello nazionale ha celebrato un congresso straordinario che è servito, oltre a fare delle modifiche allo statuto per l'ingresso nel RUNS, nella sezione delle APS della nostra associazione, e ha fatto anche il nuovo Consiglio nazionale, ha eletto il nuovo Consiglio nazionale, e due rappresentanti, il sottoscritto Angelo Camodeca, nonché Maria Buoncristiano, sono all'interno del nostro Consiglio nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Quindi facciamo gli auguri a Maria, ma passo soprattutto ora la parola a Fabiana. A te Fabiana.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di emancipazione, ma anche di gioco, e lo faremo attraverso una panoramica di due progetti molto interessanti, uno un campo estivo, l'altro invece è un progetto più orientato alla formazione, del quale ci accennerà una professionista del settore che ci segue da diverso tempo nelle nostre attività. E poi integreremo questi interventi molto esaustivi e ricchi con l'esperienza diretta dei partecipanti attraverso una seconda puntata a seguire, come è già successo in altre occasioni. Noi siamo contenti quando lo spazio viene occupato tutto e c'è addirittura bisogno di poter continuare poi in una seconda tranche, perché vuol dire che i contenuti che proponiamo sono interessanti e soprattutto condivisi. Bene, allora non vi anticipo altro e ascoltiamo di cosa si tratta. Abbiamo ora con noi in linea Beatrice Ferrazzano, responsabile del Centro di Tifrodidattica di Foggia, che collabora sempre con le due sezioni territoriali UC, ma anche con il Consiglio regionale. In questa occasione parleremo di un progetto che abbiamo sentito nominare anche altre volte, Gesti per Crescere, che ha coinvolto la sezione territoriale di Potenza, ma anche un'altra città, che è appunto quella di riferimento di Foggia, dove opera la dottoressa Ferrazzano. Allora, intanto parliamo un po' di come è nato questo progetto e facciamo anche un excursus rispetto al fatto che non sia la prima edizione, quindi ha cambiato nome, e questo insomma ci suggerisce che ha avuto molto successo, quindi ci sono stati dei ritorni positivi in termini di emancipazione, e anche rispetto a quella che può essere stata la vita quotidiana nella gestione familiare.
Sì, sì, grazie, interessante, diciamo, questa introduzione, e io cercherò di illustrare un attimino. Questo progetto nasce come risposta ad un bando dell'IRIFOR, della sede centrale IRIFOR nazionale, e come ti ricordi benissimo, all'inizio aveva un altro titolo. Questo progetto nasce soprattutto a ridosso del lockdown, durante il periodo del lockdown, quando i bambini, i ragazzi erano stati costretti a quella lunga clausura, per cui il progetto, il bando, si proponeva proprio l'obiettivo di ridare ai ragazzi e ai bambini la possibilità di uscire di nuovo all'aperto. Infatti il primo nome, diciamo, di questo progetto era Gioco la mia parte, poi l'edizione successiva Rigioco la mia parte, oggi è diventato Gesti per Crescere. Quindi quel bisogno, e siamo partiti da quel bisogno iniziale, ma poiché l'esperienza poi è stata molto positiva, cioè ha avuto delle ricadute non soltanto circoscritte a quel momento, ma proprio nella vita, ecco che in maniera attenta e lungimirante l'IRIFOR l'ha riproposto e lo sta riproponendo ogni anno, soprattutto dopo il periodo scolastico. Si dà ai ragazzi l'opportunità di fare delle esperienze. In genere il bando prevede una serie di attività che possono essere svolte: attività all'aperto, attività di riscoperta della città, attività sportive e motorie, laboratori, attività musicali, corsi di teatro. Quindi diciamo che all'interno di queste aree ciascuna sede, ciascun centro di consulenza tiflodidattica organizza delle attività mirate per il proprio territorio, perché la caratteristica di questo bando è proprio questa, che una delle caratteristiche è che i centri di consulenza tiflodidattica territoriale di tutto il territorio nazionale si occupano specificamente di organizzare, programmare, coordinare le attività. Per quanto riguarda adesso Potenza, diciamo Potenza e Foggia, in genere io unisco le due sedi per due ragioni di ordine pratico. La prima è che il centro di consulenza tiflodidattica si occupa territorialmente di queste due aree, proprio come competenza territoriale, sia la provincia di Foggia che la provincia di Potenza. Quindi questo sempre per tutte le attività scolastiche, le attività con i ragazzi, tutto ciò che attiene appunto all'intervento scolastico. E poi anche per un'altra ragione, per valorizzare i numeri in un certo senso, e valorizzarli in relazione delle potenzialità di socializzazione che questa esperienza favorisce, perché in questo modo, e questo è stato già felice lo scorso anno, questo gemellaggio con dei ragazzi, si possono incontrare e conoscere, quindi i numeri più piccoli di Potenza vengono integrati da quelli della provincia di Foggia, per cui i ragazzi si conoscono, si incontrano e hanno stabilito delle relazioni, hanno i loro gruppi ormai di WhatsApp, chat varie, per i quali si sentono anche al di fuori di queste attività, e questo ritengo sia come dire, un risultato molto bello come conseguenza di questa esperienza. In questo anno 2023 abbiamo pensato di organizzare un'attività particolare che diciamo è rientrata un po' in un certo senso nella riscoperta delle città, non del proprio territorio ma delle città, perché abbiamo organizzato una breve uscita di 3 giorni, con 2 notti, con un pernottamento di 2 notti presso l'Italia in miniatura a Rimini. L'idea è nata proprio dal desiderio di voler far fare ai ragazzi un'esperienza, perché ecco, una cosa importante che voglio specificare è che quest'anno la fascia di età è stata limitata a età secondo ciclo scuola primaria e primo ciclo di scuola secondaria, per cui i ragazzi avevano tutti un'età compresa fra gli 11 e i 14 anni, quindi potevano cominciare a fare le prime esperienze da soli, fuori, lontani da casa, senza la presenza dei genitori. Questo è stato proprio anche un obiettivo, per cominciare a sperimentarsi proprio lontani dalle cure e anche dall'assistenza dei genitori. Per cui il progetto ha coinvolto 6 ragazzi, tra i 4 di Foggia e 2 di Potenza, e abbiamo, come dire, visitato l'Italia in miniatura, organizzando così sia un'attività didattica strutturata proprio con il team educativo e pedagogico della struttura, e oltre poi a fare noi una esperienza di visita dei vari monumenti e a godere insomma delle attrazioni ludiche del posto. Devo dire, l'esperienza è stata molto coinvolgente. Siamo partiti con il treno, e anche questa è stata una scelta mirata, proprio perché i ragazzi potessero sperimentare tra le prime, sin dall'inizio, dover prestare cura al proprio materiale, quindi salire sul treno, riconoscere il proprio bagaglio, calcolare i tempi necessari per organizzarsi nella discesa, e quindi dover trasportare il loro bagaglio perché non c'era nessuno che lo faceva per loro. Quindi anche questa esperienza è stata pensata nella direzione dell'autonomia, che rimane sempre il nostro faro, come dire, operativo e didattico.
Un po' fermo. Senti, scusami Beatrice, prima che continui, una curiosità. Rispetto alla disabilità della vista, questo gruppo era misto, quindi c'erano ciechi assoluti e ipovedenti, come era costituito?
Sì, era misto. C'erano era metà e metà, 3 ipovedenti e 3 non vedenti. Questo è stato ha consentito, ha dato l'opportunità anche di supportarsi reciprocamente. Infatti i ragazzi più autonomi, sia nei movimenti che nella gestione e nella cura delle proprie cose, è stato di supporto agli altri in quelle occasioni in cui necessitavano di aiuto o di ritrovare delle cose, perché non erano abituati a riporle in un certo posto per poi ritrovarle. Quindi devo dire, è stata una riflessione allargata anche su questi aspetti. Tornando, diciamo così, giusto all'attività, l'occasione è stata utile per fare proprio una, diciamo così, una lezione di storia dell'arte, ma in maniera alternativa. Quella che poteva essere, che può essere in una scuola, un po' una lezione un po' noiosa, pesante, a volte priva di supporti tattili per molti dei nostri ragazzi, è stata proprio un'esperienza sul campo, perché chi è stato all'Italia in miniatura sa che ci sono, vi è la riproduzione dei monumenti, di numerosi monumenti del territorio italiano. Noi abbiamo fatto proprio un excursus anche storico, quindi partendo dai templi greci di Pestum fino ad arrivare alla mole antonilliana, abbiamo fatto un po' tutto il percorso, all'inizio proprio con, come dicevo prima, con una guida del team pedagogico, che devo dire è stata bravissima sia nel rapportarsi con i ragazzi, è stato subito intuitivo e ha capito come dovevano essere guidati e accompagnati. Quindi nel parco gli edifici avevano una certa riduzione in scala, che era praticamente delle dimensioni dei ragazzi, quindi loro potevano girarci intorno, hanno esplorato il Colosseo, si sono resi conto di che cosa significa due livelli di archi, hanno potuto proprio esplorare tattilmente. Ma la cosa bella è stata che dopo il percorso, in un'aula, quindi si è fatta un po' una restituzione di questa esperienza, e ai ragazzi sono stati proposti dei modellini in una scala ridotta, per cui loro hanno dovuto poi esplorarli e riconoscere quelli che avevano esplorato prima in misura più grande. Quindi devo dire, è stato anche per noi un riscontro, i ragazzi hanno riconosciuto i monumenti che avevano esplorato, tutti, devo dire tutti, sia perché quindi l'attività educativa era stata svolta in maniera precisa, ma poi si sono cimentati scambiandoseli, praticamente è stato fatto quasi un gioco, no? Cioè loro avevano sul tavolo tre modellini, di cui uno solo era tra quelli che avevano esplorato, gli altri non li conoscevano. Quindi questo ha consentito di mettere in relazione quella che era stata l'esperienza tattile precedente con quella che era in una scala ridotta adesso sul tavolo, e ne hanno riconosciuti gli elementi salienti. Quindi questo molto positivo anche da un punto di vista proprio di istruzione educativo didattica. Poi non sono mancate le attività collaterali, perché la struttura, il parco offre delle, come dire, una sorta di luna park, diciamo, quindi c'erano dei tronchi di acqua che scendevano, delle montagne russe, è stato molto bello anche ripercorrere e riprodotta la laguna di Venezia, quindi proprio fare un giro in gondola, in miniatura in questi spazi. Quindi ci sono stati anche tanti momenti proprio poi anche di socializzazione, ma di gioco che li ha fatti, come dire, gli ha dato la possibilità anche di rilassarsi e di scoprire liberamente, di spostarsi anche liberamente negli spazi.
Molto interessante, grazie Beatrice per questa introduzione che, ma sicuramente, se vogliamo, ha dato anche un po', come dire, il là ad approcci educativi e formativi alternativi, ma non solo alle persone con disabilità, perché tante volte quando si parla appunto di storia dell'arte, di monumenti, spesso rimane tutto un po' teorico. Allora poi toccare con mano, come si suol dire, fondamentalmente dà anche l'idea delle proporzioni e delle dimensioni anche alle persone che una disabilità della vista non ce l'hanno, quindi daremo spazio a quelle che sono state le esperienze dirette dei ragazzi. Qualcuno di loro ha avuto il piacere di voler portare il suo racconto, e quindi sentiremo un po' da loro come l'hanno vissuta. Adesso invece parleremo di un secondo progetto coordinato sempre dalla dottoressa Ferrazzano, Carpe Diem, l'adulto che sarò, improntato all'autoconsapevolezza di sé, questa volta promosso dal Consiglio regionale UIC di Basilicata, finanziato dall'IRIFOR e in partenariato con l'ASP di Potenza. Ascoltiamo.
Sì, i campi estivi sono delle esperienze, delle opportunità volute proprio dall'IRIFOR per dare ai ragazzi la possibilità di conquistare sempre maggiori spazi di autonomia nelle varie aree della vita, o almeno noi l'abbiamo interpretato così. Infatti, grazie al Consiglio regionale della Basilicata, che mi ha coinvolta, diciamo, in questa, nell'organizzazione e coordinamento di questo campo, ho avuto l'opportunità di coordinare e di accompagnare proprio questi 10 ragazzi che hanno partecipato, in questo caso dall'età dai 14 ai 21 anni, quindi adolescenti, alcuni dei quali anche già prossimi, diciamo così, alla vita adulta, ed è stata un'occasione importante per riflettere su alcune cose. Che cosa vuol dire diventare grande? Da cosa capisco che sono diventato grande? Perché ho paura a diventare grande? Che cosa significa essere autonomo? Ecco, come faccio a diventare autonomo? A questi e ad altri interrogativi si è cercato, come dire, di rispondere durante questo campo estivo che si è tenuto presso il Sira Resort proprio a Nova Siri, e dove i ragazzi hanno avuto la possibilità, oltre di fare attività ricreative, ma anche di concentrarsi su due aspetti fondamentali del campo: l'autonomia personale, quindi proprio nella gestione e nella cura di sé, e questo aspetto è stato, come dire, guidato da un'istruttrice di orientamento e mobilità e autonomia personale dell'Istituto Helen Keller di Messina, quindi che si è accompagnata a noi per tutto l'arco della settimana e che ha guidato i ragazzi in sessioni individualizzate e anche poi a tavola, diciamo, nella gestione proprio dell'alimentazione. Quindi ciascuno di loro ha potuto, come dire, potenziare e arricchire la capacità di svolgere alcune attività in autonomia personale. E poi un altro aspetto, del campo è stato quello proprio di esplorare le proprie emozioni e di imparare ad autodeterminarsi. Molte volte non involontariamente, un po' così, senza una grande consapevolezza da parte degli adulti di riferimento, dei ragazzi disabili visivi, vi è un po' la tendenza a guidarli in qualunque cosa, sia da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista proprio nell'ambito delle scelte. Vieni qui, devi fare questo, si fa così, vai lì. Casomai l'autonomia sono in grado di farlo, però l'autodeterminazione nello scegliere, i ragazzi non sanno in alcuni casi neanche di poterla allenare o di averla. E quindi con la presenza di una psicologa, che è stata un punto di riferimento costante nel campo, abbiamo lavorato proprio su questo aspetto, sia sull'esplorazione delle proprie emozioni, sia sull'autodeterminazione. I ragazzi quotidianamente avevano un momento di circle time solo loro, cioè con la psicologa e i ragazzi. E sono venute fuori delle tematiche davvero delicate, cioè la gestione autonoma delle proprie risorse economiche, il timore di diventare adulto, l'elaborazione del proprio vissuto di esclusione sociale. Quindi questa risorsa, la psicologa, è stata utilizzata, uso questo termine, diciamo, un po' opportunistico, ma è stata utilizzata proprio come una risorsa psicoterapeutica all'interno del campo, perché questa fascia di età di adolescenti è molto delicata, e quindi sapevo già, conoscendo i ragazzi, che molte tematiche sarebbero emerse, perché a volte loro non sanno neanche a chi chiedere, a volte vivono i loro dubbi, le loro difficoltà in maniera introversa. Ecco, è stata l'occasione per tirare fuori, tant'è che poi non abbiamo neanche, come dire, regolamentato la possibilità di avere dei colloqui individualizzati con la psicologa, ma sono stati lasciati liberi e dai primi timidi approcci di qualcuno all'inizio del campo, in seguito è stato possibile che, cioè, molti di loro si sono poi, come dire, autodeterminati nel chiedere colloqui per poter affrontare tematiche personali o dubbi o difficoltà autonome. Quindi devo dire che questo è stato molto, molto bello, perché sono veramente cresciuti, hanno, come dire, aperto un po' la finestra, hanno squarciato un po' la tenda su che cosa vuol dire per loro diventare adulti. Questo era un dubbio, diciamo, e quindi hanno piano piano affrontato un po' questi aspetti, e piano piano è emersa la loro consapevolezza rispetto a questi temi e a questi aspetti. E i legami che si sono creati, cioè poi questi legami da un punto di vista sociale che si sono creati, stanno continuando anche dopo, perché c'è il loro gruppo, io che ci sono dentro vedo anche questi scambi, questi temi, e i loro progetti di organizzarsi per andare a fare qualcosa da soli. E questo è molto bello, perché ecco, l'esperienza che per me è bellissima in questi campi, in questi progetti, è di vedere ragazzi, cioè di non vedere ragazzi disabili, di vedere ragazzi, e questo penso che è un privilegio di cui sono molto grata.
Beh sì, sicuramente questo è un aspetto fondamentale di questi progetti, che aiutano appunto i ragazzi, come dicevi tu, ad acquisire consapevolezza, perché poi il filo sottile a volte è proprio quello, magari si è già adulti, perché si assumono delle responsabilità e si è capaci di aiutare l'altro, ma anche di autodeterminarsi, però è come se non lo si sapesse fino in fondo veramente, anche magari per quella paura di non dipendere più. Questo potrebbe essere anche un interessante
spunto. Ci sono stati episodi tante le tematiche, alcune proprio il distacco dalla famiglia, c'è qualcuno che l'ha patito di più di altri, ed è stata l'occasione per rifletterci, per capire che cosa succede dentro di te, cos'è che ti spaventa, cos'è che fa paura. E questi colloqui, come dire, hanno aiutato a esorcizzare un attimino, a elaborare quella emozione forte che ha colpito alcuni di loro.
Che poi, voglio dire, siamo destinati a vivere tutti, perché prima o poi tutti dobbiamo abbandonare il nido.
Esatto.
E quindi ascolteremo poi meglio dall'esperienza dei ragazzi questo aspetto molto delicato, e perché no, anche magari con il contributo della psicologa di cui ci hai anticipato tu la partecipazione.
Perché no, senz'altro.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguire.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.